Vittime dell'ignoranza, siamo continuamente annullati e costretti dalle immagini del mercurio lunare e volgare. Siamo imprigionati nella tela da noi stessi tessuta con la potenza del fuoco mentale. Conoscere tale movimento è comprendere appieno l'imprigionamento che ci sottopone alla legge della Nemesi. Significa essere liberi. Buongiorno e bentrovati ad una nuova puntata degli Altronauti, la trasmissione a cura del Centro Culturale 6 Altrove. Sono le ore 12.03 di venerdì 19 luglio 2024 e qui in diretta dagli studi della radio ad Albignasigo, in provincia di Padova, ci sono Iapos e Mel.
Un saluto a tutti.
Ciao Mel, grazie di essere qui con noi agli Altronauti, ormai nostra ospite quasi fissa, ed è bello poter sentire anche delle altre voci che provengono sempre dal centro altrove. E prima di entrare nel vivo della trasmissione di oggi, vi ricordo appunto il principale riferimento del centro altrove, che è il nostro sito internet www.seialtrove.it, scritto tutto così, tutto in lettera, e anche la nostra pagina Facebook che si chiama Centro Culturale 6 Altrove. E vi ricordo anche che sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org, oltre alle molte notizie che riguardano la radio, i podcast, quindi le puntate registrate delle trasmissioni e il palinsesto con le trasmissioni in onda nella nostra emittente, trovate anche le modalità per contribuire economicamente alla vita della nostra radio. Le modalità principalmente sono tre, le trovate a sinistra sul sito che è www.radiocooperativa.org, vi ripeto www.radiocooperativa.org. Il primo è un versamento su conto corrente postale, trovate il bollettino già precompilato, basta solo inserire i vostri dati che potete scaricare tranquillamente e stampare. Oppure il bonifico bancario, trovate anche qui le coordinate, quindi l'IBAN a cui poterlo fare, oppure tramite direttamente internet, quindi il computer o il telefono o il tablet, una donazione tramite PayPal, quindi direttamente dal nostro sito www.radiocooperativa.org. Noi vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità. Ad introdurre la puntata di oggi sarà la lettura di un testo, come sempre tratto dal nostro blog, quindi per chi si fosse appuntato il nome del nostro sito che è seialtrove.it, in alto verso la destra trovate la voce blog e quindi il nostro blog La Via della Rosa ospita i pensieri ermetici che ogni domenica pubblichiamo e per chi lo desidera anche inviamo via email, c'è cioè la possibilità di potersi iscrivere tramite il sito seialtrove.it tramite appunto il nostro blog lasciando l'indirizzo email. Il testo che leggiamo oggi si chiama L'umana follia.
Per l'uomo, liberarsi dall'antica costante di ipnosi mentale è un processo continuo di risveglio. L'emersione dell'essenza comporta una rottura fisiologica dagli accordi sociali consensuali programmati dalle nostre culture planetarie, ormai sempre più alienate e disumanizzate. È sempre più evidente che l'attuale condizione umana è quella della schiavitù. Un nuovo tipo di schiavitù, una schiavitù poco compresa perché psicologica e spirituale piuttosto che costrittiva e fisica. La coscienza umana è l'obiettivo di un'ampia guerra di controllo e sottomissione in cui le folle ignare acconsentono volontariamente a condizioni sociali che non solo non servono i loro interessi, ma arrecano loro persino danno. Accettiamo lo status quo della guerra, della paura, della distruzione ambientale, dell'avidità, della corruzione, della salute avvelenata e della falsa scarsità, perché siamo stati educastrati. Ammassati in trappole psichiche, siamo ostaggi di false credenze, fascinati da apparenze di conforto che obnubilano la ragione e limitati da rinnovate emergenze e pericoli imminenti. In assoluto è il risveglio spirituale che sublima il senso illusorio del sé, aprendo l'individuo ad una rinnovata visione della vita. L'uomo, risvegliato alla sua vera essenza, coltiva e applica principi di pace, di accettazione delle differenze, è incline al progresso umanistico e all'esplorazione, requisiti questi necessari per migliorare l'attuale condizione umana. In primo luogo, però, dobbiamo vedere e riconoscere i confini della prigione in cui ci troviamo. Solo se si è consapevoli di essere in prigione si può aspirare con ardore alla libertà. Tuttavia, oggi, la schiavitù psicologica è scambiata per di indipendenza ed è utile ricordare che in quest'epoca è molto più facile ingannare le persone che mostrargli di essere state ingannate. Ad ognuno l'ardua sentenza. Conosci ciò che ti sta davanti e ciò che ti è nascosto ti verrà rivelato, poiché non vi è nulla di nascosto che non venga un giorno rivelato. Tommaso 1,5.
Un testo dal contenuto molto schietto, questo che abbiamo letto, direi.
Provocatorio, forse anche.
Forse provocatorio. È interessante poi perché ovviamente voi ascoltandolo, diciamo, attraverso la radio non lo potete sapere, a meno che non abbiate, diciamo, non vi siete collegati al nostro blog mentre lo leggevamo, ma follia poi è scritto con la I tra parentesi, quindi l'umana folla o l'umana follia. Questa condizione che viene descritta è un po' la condizione dell'uomo folla, perché è questa condizione in cui ognuno di noi si trova identificato, questo senso illusorio del sé senza esserne consapevole, perché ne siamo cresciuti in questo modo, ne siamo abituati, e però ne è identificato in realtà in una condizione che è una condizione di massa, cioè che accomuna
sì.
Migliaia, milioni di altre persone, ma che noi crediamo essere nostra, essere propria, personale.
Esatto, crediamo essere la nostra costante scelta. Per quel che è la mia esperienza, ma penso che tu sia caldamente
sì.
D'accordo, quello che posso vedere è che la maggior parte delle volte si organizza la propria vita in funzione di ciò che ci piace e di ciò che non ci piace, no? E sia ciò che ci piace sia quello che non ci piace in realtà sono la stessa schiavitù. Almeno questa è la mia considerazione attuale. Perché comunque sia ti vincolano e ti muovono ad esagerare, alla ricerca esagerata di qualcosa, no? Che ti piace o non ti piace. Ma, come abbiamo già parlato diverse volte in discussione, questo
sì.
Mi piace e non mi piace è ben lontano dall'essere una scelta personale, una scelta sentita. Molto spesso è determinato, il più delle volte, da quella che è stata la nostra educazione, quindi da quello che sono l'educazione che abbiamo ricevuto dai genitori, piuttosto che la scuola, piuttosto che il dover stare all'interno di una società e quindi giungere a compromessi che ci facciano essere accettati e accettabili. Quindi questo mi piace e non mi piace fa acqua da entrambe le parti, ma in ogni caso, anche fosse, proprio per come è il nostro funzionamento, ogni volta che qualcosa ci piace o non ci piace, lo esageriamo. E questo fa sì che la prima cosa che ho notato, che perdo, è un contatto vero con la realtà, perché costruisco questa cosa nella mia testa. Questo mi piace, lo forgio nella mia testa, lo esagero nella mia testa e di fatto mi perdo la realtà, la percezione della realtà così com'è. Anche se si tratta di una persona, i primi 3 anni sei innamoratissimo, ti costruisci l'idillio nella tua testa, questa persona rappresenta il massimo che tu puoi avere vicino, gli costruisci intorno un sacco di fantasie, di idee, eccetera. Di fatto non stai veramente conoscendo un'altra persona, stai mettendo in piedi il tuo schema e la schiavitù più pesante, più forte che ho visto è proprio questa limitazione, questa schiavitù che è il mio funzionamento, che è il mio sistema di funzionamento, porta a una limitazione nelle relazioni che è qualcosa di sconcertante.
Per cui in un certo senso, da quello che dici tu, cioè non conosciamo, non ci approcciamo mai realmente a qualcun altro, ci approcciamo ad un'idea, ad un'idealizzazione, qualcosa che io proietto su qualcun altro.
Penso sempre che se ci si approcciasse davvero all'altra persona, le relazioni non finirebbero mai. Se finiscono è perché è finito il tornaconto che c'era, lo scambio. Non è che all'improvviso ti sia accorto che questa persona... non lo so, aveva qualcosa che non hai visto, non lo so, 8 braccia, adesso dico delle stupidaggini.
Sì, sì.
Però adesso stiamo forse andando un po' fuori tema, perché
ma questo in realtà forse per qualsiasi, non necessariamente affettivo,
esatto,
cioè anche proprio qualsiasi,
esatto,
relazionarsi quello, con gli altri.
Che è stato lo shock rispetto a questo testo, lo shock personale che ho vissuto, è che questa schiavitù, ad un certo punto si muove da sola, è diventata me. Cioè è uno schema che tengo in piedi da sola, no? Quindi per quanto sia facile, ad un certo punto riconosci che hai di fronte un bambino, la natura, insomma, siamo estremamente vulnerabili, manipolabili, quindi influenzabili, questo lo sappiamo, no? Ma poi dover davvero ammettere che siamo diventati lo schema che costituisce la nostra prigionia, la nostra schiavitù, lo schema dentro al quale soffriamo come delle bestie, non riusciamo a uscire, ripetiamo continuamente le solite situazioni, ci si ripresentano davanti sempre le solite cose, non riusciamo ad uscirne, le proviamo tutte, cure di ogni tipo, e restiamo ogni volta intrappolati di fronte ad una... verità di vita che continua a riproporci le stesse cose per essere poi viste e risolte, ma di fatto continuiamo noi a ricercare la stessa cosa come in un loop senza soluzione.
Abbiamo aperto anche le linee telefoniche per chi volesse intervenire su ciò di cui stiamo parlando, quindi il numero di telefono per farlo è lo 049 880 90 20, ripeto 049 880 90 20 per i vostri interventi in diretta, invece per gli interventi scritti tramite SMS il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5 per gli SMS. E io ti ringrazio, Mel, perché effettivamente quello che stavi dicendo, che emerge da questo testo, cioè la difficoltà di ammettere la propria schiavitù, è qualcosa che mi riguarda, anche perché giustamente quando Già il capirlo è una cosa, il viverlo è tutt'altro. Sentiamo cosa hanno da dirci gli ascoltatori. Pronto?
Ciao Iapos.
Ciao Ivan.
Ciao Ivan.
Ben trovato.
E abbiamo anche l'ospite.
Abbiamo
giusto?
Anche Mel.
Abbiamo
sì.
Anche l'ospite.
Abbiamo anche Mel, ok. Allora, di che parlate? Immagino di quello che mi hai mandato via mail, vero?
Esattamente, sì, tu dicevi il nostro pensiero che noi abbiamo letto da poco appunto il testo L'umana follia e così abbiamo iniziato a commentarlo. Mel ci parlava della sua impressione per cui della difficoltà di ammettere poi la propria condizione di schiavitù sostanzialmente in cui si vive, che condivido
ma
anch'io.
Guarda, calza a pennello sta roba qua, perché mi sono appena tolto una persona che era tutt'altro che una persona che mi ha fatto star bene. Quindi molte volte noi siamo convinti anche con le relazioni che ci circondano. Io magari posso avere una relazione che può essere un amico, può essere un'amica, può essere una fidanzata, può essere un rapporto tra uomo e donna o anche tra donna e donna, o magari un rapporto fra collega di lavoro, un rapporto fra vicino di casa, fra condomino. Tante volte magari pensi di star bene con questa persona qui e nella realtà ti trovi che dici ma chi me l'ha fatto fare? Cioè, scopri che questa persona è dannosa, nociva, tossica, deleteria, e anche le nostre azioni che facciamo a queste persone che ci fanno del male, che magari noi pensiamo di far del bene, mentre poi scopri che queste persone ti ricambiano con il male. Però questo vale non solo sui rapporti umani, ma vale anche sulla vita di tutti i giorni. Cioè io mi trovo spesso nella vita di tutti i giorni a fare botte tra inconscio, cervello, cuore, e molte volte dico ma chi me lo fa fare? E allora arrivi poi a guardarti intorno a dire ma non è colpa di quella persona, è colpa mia, sono io che permetto a me stesso e anche agli altri di fare quello che non vorrei che facessero. Quindi poi, ma come si dice sempre il proverbio, piangere sugli altri versati non si risolve niente, perché quando si deve fare una determinata azione, una determinata cosa, devi anche essere consapevoli di quello che fai. Se poi tu ti trovi nelle difficoltà o ti trovi tra virgolette nella cacca, allora sono cose che hai voluto tu, non puoi colpevolizzare gli altri, perché sei tu che hai voluto questo tipo di percorso. Se poi scopri che questo percorso non va bene, allora cade il palco, come si dice in questo caso, cade l'asino. Questo accade nella vita di tutti i giorni, nella vita attuale, capiterà in futuro, è capitato in passato, capita in presente. Noi siamo soggetti a avere questo tipo di schiavitù che si potrebbe anche evitare, perché ma come fai a evitarla? Per evitare la schiavitù devi andare a fare un percorso di vita, e questo percorso di vita comprende proprio i rapporti relazionali, intanto relazioni umane, relazioni, adesso anche gli animali hanno queste gabbie, queste simpatie, antipatie, queste schiavitù, quindi noi da che mondo è mondo proveniamo dagli animali, proveniamo dalle scimmie tra le varie, e quindi se tanto mi dà tanto, allora siamo costretti a essere schiavi tante volte.
Beh, costretti nel senso che più che altro forse non identifichiamo un po' come è scritto anche in questo testo che abbiamo letto, non riconoscendo i confini sostanzialmente della nostra prigionia, la condizione di prigionia, è inevitabile che non conosciamo neanche della possibilità di evadere, e talvolta anche che ne abbiamo paura, perché l'unico mondo che abbiamo conosciuto è quello all'interno della nostra piccola cella.
Ma io quando dicevo che siamo costretti sì a essere schiavi, perché per fare un percorso di vita ci sono anche queste tra virgolette gabbie qua che sei costretto a subire se vuoi vivere. Cioè, ma questo vale per tutti, non è che vale solo per me, vale per me, vale per te, vale per l'ospite che non ricordo mai il nome, vale per gli ascoltatori.
Si vale, chiama Mel.
Sì, Nel, vero?
Sì, sì.
vale per tutti, voglio dire, cioè, nessuno è esente, nessuno è, diciamo, non sprovvisto a fare questa cosa qui, a trovarti nella schiavitù. Io citavo varie volte il tipico dello schiavo, il libro di Silvano Agosti, quello che ti ho citato varie volte qua. Se voi andate nel sito Il tipico dello schiavo, il testo di Silvano Agosti lui parla del lavoro, ma che però non è solo il lavoro, lui parla del padrone che ti fa lavorare 7 giorni alla settimana su 7 o 6 giorni su 7, un giorno di vacanza. E tante volte noi diamo ragione al padrone, perché noi siamo tipici a dare ragione al padrone, però da come ho dedotto io di questo scritto, lui parla del lavoro, ma non è solo il lavoro, è anche nella vita quotidiana, perché la gabbia tutta la tua 7 giorni su 7 non ha ferie, questa gabbia qua non ha estate, non ha inverno, non ha primavera, non ha autunno, non ha ferie, non ha vacanza, te la trovi tutti i giorni, te ne trovi anche più di una gabbia al giorno, e devi essere in grado tu di capire come uscire da questa gabbia, da questa schiavitù. Molte volte abbiamo paura e ci fa comodo stare in questa gabbia, però cosa serve? Ci porta solo distruzione.
Certamente così, infatti guarda, cioè, proprio nel testo abbiamo letto che folle ignare acconsentono volontariamente a condizioni sociali che non solo non servono i loro interessi ma recano loro persino danno, quindi c'è sicuramente questa cosa a livello personale e a livello poi collettivo di conseguenza inevitabilmente, poi ognuno chiaramente può metterci del suo. Beh, grazie Ivan.
Guarda che però Iapo, il danno, come viene scritto lì, il danno, molte volte noi il danno, a parte che ce lo vogliamo, ce lo cerchiamo, molte volte siamo masochisti, l'uomo è tipico del masochista, però il danno molte volte ci permette veramente di crescere. Io è attraverso i danni che sto crescendo, poi giustamente mi faccio le mie considerazioni, le ho corazze, perché con le corazze non vanno nessuna parte, però...
Certo, chiaramente sì.
Altri bivi, altre strade alternative a quella che tu hai percorso per non avere più danni. Il
certo.
Danno tante volte serve.
Va bene, grazie Ivan. Ti ringraziamo del
Prego,
tuo intervento.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie altrettanto, sai, un abbraccio.
Un abbraccio, Iaco.
Ciao, alla prossima.
All'ospite, ciao.
Beh, allora, sì, il danno a cui facevo riferimento Ivan è sicuramente vero che a volte può essere utile, l'abbiamo detto tante volte, però ovviamente se ne diveniamo consapevoli, cioè se diveniamo consapevoli, sì, di questa cosa, allora possiamo trarne utilità. Se non ne diveniamo consapevoli, ne restiamo sempre vittima e basta, e crediamo anzi a,
diciamo,
questa condizione.
Che alla lunga forse è il pungolo che può stimolare un certo risveglio, però è anche vero che ci si può svegliare magari che è troppo tardi o uno è troppo in là con gli anni. Insomma, vabbè, sarebbe meglio non lo so, approfittare un po' prima.
Sì, c'era un aspetto, diciamo, al di là poi dell'esperienza che Ivan ci ha raccontato, che alla fine, diciamo, è tornato anche lui sull'aspetto sicuramente delle relazioni, però
sì,
questa è una forma di proiettarci forse,
sì,
anche un po' sugli altri.
Forse una distinzione la farei, perché è vero che esiste questa schiavitù, ma non è da confondere con l'interdipendenza, quella normale, bellissima,
sì,
condizione che è tipica dell'essere umano e che dovrebbe essere costruttiva di per sé, anzi sta alla base dell'umanità proprio. La prigione, la schiavitù è un'altra ed è data ed è costruita da noi stessi, dalle nostre credenze, quindi non c'entra tanto il rapporto che io ho con il datore di lavoro, anche se poi tutti immersi in una prigione psichica e tutti concentrati nel proprio monologo, siamo davvero poco inclini e poco sensibili a necessità magari di chi abbiamo vicino, se sta attraversando un qualsiasi X momento, poco piacevole o meno. Quindi ecco, l'interdipendenza è qualcosa di sacro e di bellissimo. La schiavitù psicologica che costruiamo noi stessi, quella sì, è un problema.
Sì. Sì, anche perché molto spesso, tra l'altro, tu citavi appunto l'aspetto dell'interdipendenza e quindi riconoscere che dipendiamo dagli altri, cioè nel senso
Sì.
di dipendere, che ognuno di noi dipende anche da qualcun altro e quindi non è un'isola. E questo lo si può sicuramente fare meglio nella misura in cui io non proietto sugli altri quelli che sono, i miei schemi, dunque questa mia
Esatto,
condizione che mi
le
impedisce.
mie mancanze, le mie paturnie, i miei irrisolti, le mie necessità, i miei problemi, i miei desideri, i miei voglio, i miei dovresti essere come ti ho pensato.
Esatto, e anche questa stessa condizione di cui stiamo parlando, cioè nel senso di proiettare sugli altri qualcuno che magari ti schiavizza nella tua idea, nella
Sì,
tua interpretazione, perché lui,
esattamente.
perché lei, però
Esatto,
molto
soffriamo
spesso.
questa schiavitù, ce l'abbiamo noi nella testa, è psichica, come c'è scritto poco sopra, e non sappiamo, cioè, dove, per vederla abbiamo bisogno appunto di un'interfaccia esterna, perché a meno che uno non abbia vicino una persona come guida che possa aiutarti ad indagare i pensieri, le situazioni, ciò che la vita ti propone e quindi trarne degli insegnamenti, funziona che devi per forza, come in un gioco di specchi, vedere. Quindi per tutta la vita magari hai avuto questi rapporti difficili, poi in realtà scopri che è un tuo pensiero che li rende così difficili, una tua convinzione, una tua credenza su di te, una tua costruzione mentale. Per me è stato così.
Sì, guarda, aggiungo che c'è una cosa interessante nello scritto che abbiamo letto, che questo tipo di schiavitù non è una schiavitù, quelle fisiche, quelle di cui abbiamo appreso dalla storia o che forse in altri luoghi esistono, ma una schiavitù più psicologica, più interiore, psicologica e spirituale, che si fonda sul coltivare un illusorio senso di indipendenza, cioè nel
Un
senso.
illusorio senso di
Mi illudo
indipendenza.
di essere indipendente dagli altri, dal mondo e dunque di essere libero, ma in realtà non è così, perché non accetto l'interdipendenza che ho nei confronti di tutte le cose e resto in realtà chiuso in delle idee che sono idee preconfezionate, purtroppo, degli schemi preconfezionati, non
Sì.
sono miei in
Posso
realtà.
fare un esempio molto banale, me
Sì,
lo
certo.
concedi, molto futile, molto superficiale. Mi vengono in mente quei discorsi da salotto, no? Che si fanno tra amiche. C'è stata una cosa così che saltava sempre particolarmente, spiccava nelle conversazioni ed era un po' il guardare alla condizione delle donne islamiche con un certo, come si può dire, con una certa compassione, chiamiamola così, della serie come sono costrette, guarda la loro religione, cosa gli impone, il velo, il chador, tutte queste cose che devono avere. Ma ad una riflessione più attenta, non è che noi donne occidentali, almeno per quello che era la mia condizione allora, avevo meno imposizioni per essere adeguata, no? Perché devi essere in un certo modo, comunque i capelli devono essere di un certo tipo, comunque devi avere un abbigliamento di un certo tipo, comunque se stai, cioè io ci impiegavo 2 ore alla mattina per uscire di casa e anche mi sembrava di non essere ancora presentabile. Adesso questo è un esempio molto, concedimelo, proprio molto stupido, però dall'idea di come la nostra idea di come dovremmo essere per essere accettati, amati, per ottenere quell'attenzione, quel riconoscimento che ci manca e che desideriamo tantissimo, di come ci costringa a plasmarci intorno a determinate cose. Questo succede sia in piccolo, nelle cose proprio banalissime, tipo i capelli, piuttosto che l'abbigliamento, piuttosto che c'è chi va addirittura dal chirurgo plastico, quindi insomma non è neanche poi tanto un esempio. Ecco. Ma anche in grande, perché alla fine che cosa accetto io di questo sistema? Quante cose sono disposta a tollerare che accadono anche in un paese come l'Italia, molto emancipato, molto evoluto, chiamiamolo così, un paese tutto sommato ricco in cui c'è ancora un buon tenore di vita. Quante cose tacitamente acconsento che accadano? Perché non voglio inclinare comunque mettermi in difficoltà rispetto a chi mi circonda. Infatti, le prime righe sono importanti e sono impressionanti perché quando si inizia con l'emersione di quello che è la nostra essenza, si ha una rottura proprio fisiologica dagli accordi sociali e consensuali e questo riguarda in primo luogo, purtroppo, le persone che hai intorno, la famiglia soprattutto, no? Quindi ti giri e all'improvviso tutti quelli che avevi intorno a te se ne sono andati, sono spariti. Tabula rasa, non c'è più nessuno, anzi, molte volte si passa come degli asociali, si viene pesantemente criticati, giudicati, ma qualcosa dentro di me e dentro di noi, parlo un po' al plurale per chi ha vissuto questa esperienza, qualcosa non ti rende più possibile condividere e sottostare a determinate leggi, a determinati parametri, no? Quindi c'è quell'attimo in cui hai bisogno di isolarti, di trovare un punto sicuro da cui osservare la scena e rimettere in ordine, perché è davvero sempre impossibile di essere stati così per così tanto tempo. Davvero sembra impossibile di essere stati gli aguzzini di se stessi e di continuare a farlo anche per molte.
Sì, questa cosa la condivido, è nei fatti che poi chiaramente se il nostro modo di comportarci poi è totalmente diverso da quelli che sono gli accordi sociali consensuali, poi vengono a rompersi indubbiamente degli schemi che poi sono alla fine forse molto spesso che schemi, quegli schemi di cui parlavamo prima, cioè nel senso di mutuo...
Sì, ognuno
mutua
garantisce.
Compensazione, esatto. Eccetera, che si creano e che diamo per scontati. E poi, come dicevi tu, di quante cose siamo costretti ad accettare, pensiamo anche a tantissime condizioni che normalmente dovrebbero essere disumane, che per noi sono divenute un po' ordinarie, quando anche nel testo si dice oggi accettiamo lo status quo della guerra, della paura, della distruzione ambientale, sì. Dell'avidità, della corruzione, dell'avvelenamento della salute, eccetera, perché sono tutte condizioni a cui alla fine, per ripetizione, a un certo punto le accettiamo, le consideriamo normali, fanno parte della nostra nuova normalità, ma che sono il prodotto di questa società in cui viviamo, e la società è il prodotto del nostro comportamento,
è il prodotto
del
nostro
modo
pensiero,
di essere.
Esatto, il nostro funzionamento attuale, quindi è un po'... Ecco, che dire ancora?
Intanto
l'altra volta, sì, l'altra volta parlavamo, è nato un bambino e
sì,
questo
esatto.
Bambino poi si è completamente assoggettato, perdutamente innamorato della propria mamma e del proprio papà ed ha accettato tutto quello che gli veniva proposto, ha imparato a proprie spese quali erano... i rigidi format dentro il quale stare e la trasposizione di queste due figure poi è divenuta, lo sappiamo, qualcosa che può avere un aspetto più religioso e qualcosa che può avere un aspetto un po' più politico, ma di fatto continuiamo a essere gli stessi bravissimi bambini obbedienti e ce lo imponiamo noi stessi perché abbiamo imparato noi stessi ad essere questo sistema. E non solo, ma quando abbiamo dei figli bravi, zitti, glielo propiniamo, seduta stante. Così, senza nessuna fatica.
Sì, è così che si perpetua quindi questa condizione, diciamo, e questo spiega anche perché poi, come dicevamo, il senso di... il falso senso di indipendenza, di libertà, di fatto
sì.
Libertà è la reale condizione di schiavitù, perché poi tu sei incentivato sotto certi aspetti a coltivare la tua personalità, la tua ambizione, vedi questa cosa come una forma di emancipazione, invece sotto altri aspetti può essere proprio una forma di sottomissione a questi standard di cui parlavi prima,
sì.
Devo essere in un certo modo, di competizione,
esatto.
Eccetera. Ci è arrivato un messaggio da un'ascoltatrice
sì.
Che è Maria Cristina, che scrive... Una schiavitù deriva anche dai ruoli che assumiamo per scelta o per conformismo. Sono comunque scelte a cui spesso siamo fedeli per coerenza o per non fare male ad altri. Questi ruoli sono molteplici e spesso necessari perché in qualche modo dobbiamo pur essere e rapportarci. Il ruolo, che sia di amico o genitore, amante, lavoratore, figlio, eccetera, ci costringe in una gabbia di atteggiamenti e aspettative che ci fa sentire falsi, inquieti e diversi rispetto a un supposto vero io, che però non può non determinarsi socialmente in diversi ruoli. Maria Cristina. Beh, grazie per questo messaggio che... Si vede chiaramente deriva da una,
sì.
Da un vissuto personale.
Sì, è molto, molto bello e sarebbe magnifico e auspicabile poter, come in un antico teatro greco, indossare questi ruoli e sfilarseli di volta in volta senza esserne attaccati, senza pretendere che gli altri riconoscano poi questo ruolo, perché alla fine è un po' questo poi, questo gioco tra desiderio, pretesa e... Però resto dell'idea che questo momento di schiavitù è in realtà solo, almeno per me, è come l'opportunità di riconoscere un funzionamento, no? Però come abbiamo visto che accade a questo benedetto uomo in evoluzione, non è che ci dobbiamo fermare qua. Cioè riconoscere... Anche se sappiamo che qualcuno lo può manipolare, che siamo manipolabili, vulnerabili, eccetera, sia emotivamente che rispetto alle persone, tra di noi, insomma, quanti compromessi, quante storie, ma è lo stesso, è proprio questo funzionamento quello che ci può consentire di mettere anche la testa fuori da questa schiavitù. Di metterci un piede, di metterci un dito, di appoggiarci un orecchio, di vedere di che cosa...
Eh sì, anzi, forse proprio quando le cose possono diventare sempre più evidenti che a un certo punto ti si mostrano e quindi hai sicuramente anche questa possibilità, mentre molto spesso quando le cose restano ordinarie, quindi... restano latenti senza scossoni, sicuramente hai più forse hai meno possibilità, ecco, di
sì, diciamo che l'ignoranza di è in assoluto cioè le sbarre di questa prigione sono fatte di ignoranza, secondo me, perché se noi ci analizziamo, ci osserviamo attentamente, anche i desideri diventano una schiavitù. Qualsiasi cosa alla fine, cioè, ti può schiavizzare, proprio per com'è questo funzionamento della mente, no? Tu hai un desiderio di qualcosa, non ne conosci nemmeno l'utilità, non sei stato insegnato, anzi ti viene propinato che se desideri e ottieni quella determinata cosa, forse avrai la felicità e magari ce l'avrai per 3 giorni, 1 mese, 10 minuti, quel che può essere. Ma l'inseguire, l'esagerare in questo desiderio, l'inseguirlo ad oltranza a qualunque costo, questa diventa una maledizione. E questo può essere nel lavoro, nelle relazioni, nella situazione economica, cioè qualsiasi cosa alla fine si può trasformare in una maledizione. Volevi una famiglia, scopri che diventa una prigione. Volevi un lavoro di un certo tipo, avere una situazione economica soddisfacente, ti scopri ingabbiato in tutto un meccanismo, in tutto un sistema. Ecco, quindi è un discorso che ci vede impigliati a 360 gradi e sempre senza sottovalutare poi ciò che, per non perdere la protezione di questa società, i comfort che questa società ci offre, siamo disposti a tollerare. Questa, secondo me, è una condizione molto grave su cui difficilmente apriamo gli occhi, perché ci sentiamo che tutto sommato siamo in un paese sicuro, in un buon paese, civilizzato, evoluto, eccetera, ma poi se guardiamo attentamente cosa viene fatto, anche con il nostro contributo in giro per il mondo, non è che c'è da andare tanto fieri, almeno questo per quel che mi riguarda. Poi
sicuramente sì, poter guardare sempre di più a 360 gradi e quindi renderci conto che tutto è un po' indirettamente o direttamente comunque una nostra responsabilità o corresponsabilità, e dà un po' l'idea anche a livello sociale di quello che accade dentro di noi, nel senso che una condizione di libertà, che poi in realtà è una libertà in ogni caso apparente, perché è una libertà forse politica, però non è una libertà, non è una reale libertà interiore, nella misura in cui siamo spinti a conformarci comunque, a seguire degli standard, e quindi non sei realmente libero, come facevi tu l'esempio prima dei discorsi che si possono fare sulle donne che portano il velo. possiamo vedere una condizione di questo tipo. Uno può vedere una forma di schiavitù perché uno non può esprimere, diciamo, non può esprimersi del tutto nel suo corpo. Un altro può vedere una forma in realtà di liberazione perché non deve sottostare a determinati schemi che la costringono, la spingono a fare, e quindi vedere in questo una forma di libertà a seconda del punto di vista.
Sì, esatto. Alla fine poi si tratterebbe solo di prendere consapevolezza di questo, no? E di non viverlo con uno stato di angoscia. Cioè essere consapevolezza, avere questa consapevolezza che tutti siamo chiamati a giocare una partita in questa, una mano in questa partita che è la vita, a giocarci un ruolo, a prendere un determinato anche aspetto. Non è che puoi andare in giro vestito come Tarzan a Padova nel 2024. Quindi...
Però sicuramente è una consapevolezza.
Esatto. Puoi prendere questa consapevolezza, ma conoscendo come funziona e conoscendo un po', dopo aver avuto un piccolo assaggio di quello che è l'insegnamento, di quelle che sono le tradizioni, sai che esiste dentro di te uno spazio che è vuoto, che è protetto, che è libero, in cui tu puoi immergerti ogni volta e ritornare ad essere quella cosa autentica e, diciamo, cominciare a fare delle piccole prove per uscire fuori sempre in maniera meno compromessa, meno compromettibile, senza dover ogni volta sottostare agli accordi per ricercare di ottenere quell'amore, quell'attenzione di cui abbiamo bisogno. Quindi, però, si tratta, per come l'ho vista io su di me, di qualcosa che cresce e si sviluppa per quanto si possa aver preso informazioni attraverso libri, eccetera. È qualcosa che va di volta in volta sperimentata, preso un approccio che va conosciuto di se stessi.
Beh, diciamo che secondo me poi noi, in particolare nel centro Altrove, siamo più fortunati da questo punto di vista, perché riusciamo a fare meglio, abbiamo maggiori possibilità di fare, secondo me, quello che tu stavi dicendo, cioè di poter utilizzare i ruoli che comunque vestiamo, per tornare al discorso, esatto, di Maria Cristina, che diceva ma dobbiamo comunque socialmente calarci in dei ruoli, quindi riuscire ad usarli maggiormente senza esserne usati, senza identificarci, e quindi non vivere mai quell'aspetto in cui tu entri in te stesso, come dicevi tu prima, e riesci a cogliere che sei tu che stai mettendo un vestito e non è il vestito che si impossessa di te, esatto, e quindi poi tu te ne dimentichi, perché normalmente forse nella vita di tutti i giorni, frenetica, eccetera, e vivendo in modo inconsapevole queste cose che stiamo dicendo, ci perdiamo nel vestito, cioè non ci rendiamo conto, e quindi quello spazio è difficile da coltivare, quindi ognuno aspetta poi riuscire a coltivarselo al meglio, pur dovendo fare determinate cose, dovendo interagire purtroppo con questo mondo che implica un'accettazione di queste cose, però già poterne essere consapevoli, non illudersi che viviamo nel mondo perfetto o che comunque gli altri sono la causa di tutti i nostri mali.
No, infatti non è che siamo governati cioè non è che siamo sotto, i marziani stanno occupando la terra e quindi siamo tutti schiavi. Facciamo tutto da soli, tra virgolette. E quello che mi emerge è che se io penso alla mia storia e guardo un po' al mio passato, vedo per esempio come questa continua ricerca d'amore, questa mancanza d'amore abbia condizionato gran parte della mia vita e mi abbia in un certo senso costretta a dei compromessi anche, come posso dire, dei compromessi a volte anche davvero stupidi, azzardati, anche rischiosi, non lo so come si potrebbero dire. E non è una cosa che si fa volutamente, no? Si pensa, cioè la propria vita, come a me è accaduto così, è ignaramente pilotata da quello che abbiamo decretato e ci è stato detto essere il mi piace e non mi piace. Quindi molto inconsciamente o involontariamente o inconsapevolmente ti muovi alla ricerca di quello che ti ha dato, che hai deciso essere il motivo, quello che sarà la tua felicità. Ecco, in cambio faresti di tutto, pur di ottenerlo, pur di arrivarci, pur di ottenere quella sensazione meravigliosa, pur di avere quella cosa, pur di trovarti in quello stato, sei disposto appunto a dei compromessi.
Sì, direi che non avrei mai, senza l'approccio ad un insegnamento come quello di Hermes, non ne sarei mai approcciato con questo aspetto del mi piace e non mi piace, potendolo vedere, diciamo, in modo più neutro. Sarei io stesso rimasto identificato nel ricercare quello che mi piaceva.
Una normalissima fuggire. Condizione che vivono tutti.
Però in questo rimanere sicuramente schiavo, nel senso che se ho determinate tendenze con cui sono nato, che possono essere quello di preferire rapportarmi con il femminile piuttosto che con il maschile, o viceversa, con il maschile piuttosto che con il femminile, seguirò ad esempio sempre quella tendenza perché mi piace, magari non mi pongo neanche la domanda, sto bene così, mi trovo meglio in un certo modo con alcune persone, con altre no. Però di fatto continuerò a rimanere esclusivamente così, mi priverò di una possibilità di esperienza, di conoscenza di me, eccetera, che mi porta notevole arricchimento. Adesso ho fatto questo esempio. Portandolo su tutti gli aspetti, di fatto uno ricerca quella che gli sembra, no? La felicità, il successo, la realizzazione, ma di fatto sostanzialmente in realtà resta proprio molto spesso intrappolato.
Sì. Oltretutto diventa così facilissimo, siccome siamo impegnati in questa ricerca, diventa facilissimo governarci, no? Perché puoi, attraverso i mass media, i computer, cellulari, eccetera, puoi massivamente voltare le tendenze ad una parte piuttosto che dall'altra. Negli anni 70 ci si vestiva in un modo, adesso se non sei vestito in quest'altro modo non vai più bene. Quindi assolutamente si può essere pilotati e condizionati, e non solo. Siccome siamo così impegnati nella ricerca di quello che ci interessa, della soddisfazione di questo monologo egoista, ferocemente egoista, non ci interessa neanche più di tanto che cosa accade fuori dalle nostre quattro mura mentali, perché alla fine ci abbiamo, parlo per me, una specie di scatoletta in cui tutto si svolge, tipo film praticamente, tipo soap opera, e quindi anche se sembri coinvolto in azioni di volontariato, anche quando ero coinvolta in azioni di volontariato eccetera, il tutto rientrava sempre nella soddisfazione di quelle condizioni dettate dalla mia gabbia psichica, da quello che dovevo fare ed essere per essere una brava persona accettabile in questa società.
Pronto?
Ciao, sono Dennis.
Ciao Dennis, bentrovato.
Saluto te.
Salve Dennis, ciao.
Te Mel, ciao. Intanto una cosa, noi non è che deriviamo dagli animali, noi siamo degli animali. È una cosa molto importante questa, perché crederci una razza superiore, una specie superiore creata da un dio creatore è una cosa veramente molto, ma molto pericolosa dal mio punto di vista. La materia esiste da sempre, non si crea nulla e non si distrugge nulla, e queste cose qua, questa legge è imprescindibile, non si può dire vabbè, però Gesù c'è e c'è stato, cioè bisogna avere delle fissare dei paletti, perché sennò non se ne viene fuori, perché se si dice che tutto è interpretabile e che possiamo giudicare qualsiasi cosa, non arriviamo a nessuna conclusione. La schiavitù esiste praticamente non da sempre, ma da dopo la scoperta dell'America. Non che prima non ci fossero gli schiavi, ma in maniera industriale, come quella che si è applicata dopo la scoperta dell'America, prima non esisteva. E non era neanche, come si può dire,
una cioè c'era, quando si prendevano dei nemici, quando si catturavano dei nemici, questi qua, ma non erano considerati degli esseri inferiori, come da dopo che sono sorte delle religioni creazioniste, dall'ebraismo in poi, comunque da quando si è inventato questo Dio creatore, perché le antiche religioni non avevano il concetto del Dio supremo, non esisteva assolutamente. E questo, ripeto, è un concetto che è un'ideologia nata dopo l'ebraismo e dopo il cristianesimo. Si sono fatti milioni di morti in America, perché si provava a proposito di schiavismo di utilizzare i nativi americani per lavorare per la produzione. E poi quando hanno capito che questi qua non accettavano questa logica, hanno portato via dai 50 ai 100 milioni di persone dall'Africa per renderli schiavi. E questo ha prodotto, è stata la molla dell'accumulo primario che ha creato questo sistema.
E, sì, beh, è sicuramente interessante.
Pronto?
Sì, sì, ti stiamo ascoltando, Dennis. Sì, sicuramente interessante.
Ci sono dei concetti che non si toccano mai. Avete parlato prima, ultimamente, delle scelte individuali, no? Che non esistono più, non ci sono più le scelte individuali, non ci possono essere le scelte individuali. Noi siamo, da che nasciamo, da che si nasce, siamo irrigimentati in un sistema che lavora soltanto in funzione della produzione. Allora, finché il denaro era uno strumento, parlo per la maggioranza delle persone, non per quelli che lo stampano il denaro. Finché era uno strumento, il denaro aveva anche un senso. Un senso. Ricordo che il dollaro circolante, ma questo da anni ormai, da più di 20 anni, è svariate volte il PIL mondiale. Ciò vuol dire che qualcuno sta creando ad arte un Dio che non c'è.
Sì, però
un Dio che non esiste.
Non entrerei adesso in questi temi macroeconomici, perché sennò...
No, ma vabbè, no, non è questione di sistemi macroeconomici, è proprio una questione di concetto. Iapos, se la religione... La religione vigente, la religione istituzionalizzata, condanna la ricerca del piacere. Ti dico ancora queste due cose qua. Non so quante siano gli adolescenti in Italia, una grandissima percentuale di adolescenti che a 12-13 anni pensa di vivere in un corpo sbagliato. Cioè, maschi che si credono femmine, o che pensano credono di dover cambiare il proprio corpo. E poi in Inghilterra è stata fatta una ricerca mesi fa, lo diceva una ricercatrice italiana a Radio Trascienza, che le malattie da cattiva alimentazione, da poca alimentazione, in Inghilterra, non in Kenya, non in Uganda. E quindi questo è un segnale che bisogna che ci rendiamo conto che questo tipo di sistema, l'illusione borghese che per anni ci ha illuso che con i soldi avremmo potuto comprare tutto, sta veramente scemando. E o ci rendiamo conto che questa è veramente un'illusione, oppure andremo veramente incontro a un baratro che ci porterà dei disastri inenarrabili. Vi saluto.
Grazie Dennis, ciao, buona giornata. Allora, beh, Dennis ha fatto una panoramica ampia, ma sicuramente ha allargato un po' il quadro, ha aggiunto ulteriori elementi sicuramente al quadro che un po' stavamo toccando, lui più sull'aspetto sociale, ma comunque si aggiunge sicuramente a quello che stavamo dicendo riguardante...
Sì, l'argomento trattato nel testo, in gran parte evidenziato nella parte proprio centrale, in cui si evidenzia che accettiamo lo status quo della guerra, della paura, della distruzione ambientale, dell'avidità, della corruzione, della salute avvelenata, eccetera, eccetera, falsa scarsità, perché siamo stati educastrati. E, educastrati, che cosa vuol dire? Iapo. Però dovremmo sottolinearlo, perché sennò sembra che siamo vittime di qualcosa. In realtà no, è che come degli idioti, cioè, scusatemi, non volevo essere offensiva, ritiro. Oppure parlo di me. Come un idiota, l'assurdo personaggio sociale che ero diventata teneva in piedi il sistema. Ok? Quindi tutti i compromessi che ho accettato non li ho accettati perché costretta, li ho accettati perché volevo tenere in vita quell'assurdo personaggio sociale che ero diventata. Questa è la schiavitù per me, per come l'ho vista io. Questo è il sistema, questo è lo shock. Questo è il famoso impatto contro il muro, che vai dall'altra parte senza niente e ti trovi da solo nel buio, nel vuoto e non sai più chi cavolo sei. Questo è. Se vuoi chiamalo risveglio, per me è stato un risveglio, sì, ma un risveglio di quelli come quando emergi, hai presente che sei stato sott'acqua un bel po' di tempo.
Ho capito. Sì, non credo di aver vissuto questo aspetto, forse del sott'acqua come analogia, però ho colto il tuo messaggio.
Sì, perché volevi aiutare il mondo, volevi cambiare il mondo, volevi essere... Siamo stati degli adolescenti, no? Col pugno levato della serie, no, non faremo gli errori. Per chi lo è stato, io almeno lo ero, volevo la giustizia, la verità, volevo aiutare gli altri, e poi lentamente... Dove mi sono persa non lo so, ma ho scoperto di essere diventata proprio chi teneva in piedi il mondo com'era, per una questione di comfort, di agio, di sicurezza personale che assolutamente non volevo fosse messa in discussione.
Guarda, sì, allora, due aspetti. Io non ho vissuto questa tua esperienza, nel senso che decina di anni di distacco, e quindi io ero rimasto a quello per come ero, che volevo combattere il sistema in realtà, quindi sostanzialmente anche non successivamente, ma anche quando avevo il pugno alzato, in realtà stavo comunque sostenendo il sistema, chiamiamolo così, chiamiamolo come vogliamo, ma comunque quello che volevo combattere, perché in realtà lo stavo alimentando e un po' come dicevi tu prima, stavo come... Tu dicevi che ti ritrovavi nel nutrire comunque un tuo schema, una tua modalità, sì, anche nell'adoperarti comunque per fare del volontariato, e io anche nell'adoperarmi del tutto idealmente per contrastare un sistema o per rendere note delle informazioni, eccetera, poi sostanzialmente però comunque lo stavo alimentando, mi ero polarizzato in una forma di scontro in cui lo stavo alimentando, e comunque in ogni caso... lo alimentiamo tutti i giorni anche con i nostri scambi economici, il fatto che diceva Dennis, no, sì, del denaro è sicuramente una forma di energia con cui alimentiamo o no questo sistema,
ma sì, assolutamente,
ma
però
inevitabilmente
ci piace trovare l'ananas e in
esatto,
Italia non coltiviamo
l'avocado,
ananas,
sì.
Ci piace trovare gli avocado, adesso dico due banalità, non vorremmo mica tanto rinunciarci, ci piace che ci sono queste cose, no?
Esatto.
Questo scambio economico tutto sommato ha dei vantaggi, come arrivano, cosa ne fanno, cosa gli spruzzano a ste banane perché stiano sui nostri scaffali, non ci interessa, basta che ci sono. E zitti zitti quatti quatti,
e ci siamo abituati,
ci siamo
a questo
abituati.
Perché ovviamente per i nostri nonni non c'erano neanche i supermercati,
no.
Figuriamoci le banane.
No, e mi ricordo il primo quindi... baracchino Cichita in piazza delle erbe, in piazza della frutta, è stato come veder sbaccare gli alieni praticamente. Era giallo con questa forma tipo banana ed era una cosa,
caspita,
non ne avevo mai vista una in vita mia, quindi è stato un evento.
Quindi, come ci siamo abituati a avere le banane al supermercato, così ci abituiamo allo status quo della guerra, della schiavitù, eccetera.
Sì, e
Anche prima.
la teniamo in piedi. La teniamo in piedi noi, il personaggio che siamo, quello che
Ah
stiamo
sì, perché
interpretando.
ci fa comodo per
Sì.
ottenere uno scambio. E questo è molto interessante perché ci dà l'idea che alla fine, tutto sommato, anche nel voler contrastare qualcuno o qualcosa, in realtà noi non siamo vittime del sistema. Sotto certi aspetti, in realtà, siamo consapevoli, siamo complici, se
Diciamo
vogliamo
che
vedere.
siamo vittime della nostra ignoranza, perché
Ah sì.
parlo per me, riuscire a riconoscere quali sono le proprie mancanze, le proprie debolezze, vedere il modo in cui si proiettano, le proprie pretese sugli altri, vedere il male che fai intorno a te invece del bene, proprio per cercare di esaudire questi tuoi bisogni, anche fosse il bisogno di essere buono o di accudire quando diventi opprimente, soffocante anche nei confronti dei figli, fino a farli scappare di casa, fino a costringerli ad atti estremi. Ecco, quanto ci siamo persi di vista, quanto poco capace sono stata io di osservarmi, di indagarmi, di conoscermi, di vedere davvero qual è il funzionamento, perché è vero che siamo animali, però diciamo dall'anno 0 al 2024 non ho visto le formiche costruire città o costruire chissà cosa o fare delle conquiste o nuove forme di linguaggio. Le formiche sono rimaste con formiche, fanno i loro bei formicai, hanno i loro cicli, tanti saluti, arrivederci e non si sono mossi. Noi siamo partiti, siamo animali sicuramente, ma pare che abbiamo delle possibilità. E se aiutati e direttamente, come si può dire, onestamente guidati, onestamente parlo a livello di cuore, non mi viene un termine, potremmo avere delle grandi possibilità evolutive, perché l'uomo è in grado di fare delle grandissime cose, no? Delle grandi conquiste, anche solo questo fatto di conoscersi.
Sì, poi
Queste domande, questi perché.
io lo guardo anche da un altro punto di vista, che è non soltanto quello di farsi delle conquiste o devolvere, ma il fatto di poter in realtà scoprire forse chi siamo,
Sì,
perché
queste
semplicemente
conquiste,
chi
sì.
siamo già forse che non. E che però siamo identificati in qualcos'altro, in un'illusione, e quindi non ci permettiamo di essere, non ci permettiamo di vivere. C'è una cosa molto interessante, secondo me, che questo testo che abbiamo letto, che ha fatto da spunto a questo nostro dialogo tra di noi e con gli ascoltatori, si chiama L'umana follia, come dicevamo. Quindi, giocando su questo, diciamo, la I tra parentesi, tra folla e follia, che
Sì.
è molto interessante perché normalmente i folli sono quelli appunto che, come dicevi tu prima, rompono gli schemi, rompono quello che è il patto consuetudinario, no? Gli schemi delle credenze
Sì, è
che
vero.
sono alla base dei rapporti ordinari fondati su questa condizione. Sotto certi aspetti, quindi, sono folli. I folli normalmente vengono emarginati dal punto di vista sociale, comunque vengono relegati o considerati diversi dagli altri, eccetera. Quindi il folle è comunque qualcuno che sotto certi aspetti viene emarginato. Ma la vera follia, in realtà, in questo caso, non è il del folle che viene emarginato. La vera follia è, al contrario, quella proprio della condizione ordinaria, la follia dello status quo.
Sì.
Il considerare normale, considerare come consuetudinaria, anzi addirittura come l'unica possibile, una condizione di vita che invece è folle,
Che invece è folle. Già.
perché si fonda su un non contatto con la realtà, su un'astrazione della
Sì.
realtà.
Finché valuti le cose come dicevamo prima, no? Valuti le cose in base a ciò che mi piace e che non mi piace, non posso avere una percezione di quella che è la realtà, perché sarò sempre proiettata ad esagerare il mi
Ah
piace,
sì.
a costruirlo nella mia testa, così come faccio con il non mi piace. Lo esagero, lo costruisco nella mia testa e giocando tra questi due aspetti, la percezione della realtà assolutamente mi sfugge, non so neanche che cosa vuol dire percepire. Non mi è proprio possibile come facoltà, se così si può chiamare.
Sì, in effetti è vero, è una. È solo...
L'abbiamo nel vocabolario, ma che sappiamo cosa significhi percepire, almeno io l'ho scoperto forse la settimana scorsa, forse neanche tanto bene, ma...
Sì, diciamo che sotto certi aspetti noi il nostro comportamento resta comunque quello di... il comportamento, diciamo, che abbiamo resta quello di animali, forse sotto l'aspetto che come l'animale tutto quello che impara lo impara attraverso o per istinto, perché già sì, ce l'ha, oppure per imitazione, da quello che ne so comunque imitando gli animali più adulti, almeno credo gli animali che vivono in branco, però la stessa cosa noi in realtà imitiamo, la differenza è che quindi costruiamo la nostra vita sull'imitazione, quindi non è che non ci conosciamo, perché non siamo stati abituati a conoscerci, quindi serve questo shock per rompere questo flusso di abitudine.
È vero, forse credo viene... Qualcuno nasce, per qualcuno può essere una conquista durante la vita, qualcuno nasce sentendosi già fuori posto. E questa è la mia esperienza, forse anche la tua, credo. Qualcuno sì, nasce sentendosi già fuori posto e con la costrizione di doversi comunque sempre adattare, sempre compromettere. Lo fai perché lo fai, perché gli adulti che hai intorno sono il tuo punto di riferimento e sono la tua protezione, sono la tua vita, quindi la tua salvezza di vita, la tua garanzia di vita, quindi in un certo senso lo fai, ma dentro rimane quello stato di sorda infelicità, quello stato di sofferenza che non si calma mai e che è quello che ti porta prima o poi ad impattare con qualcosa che si può chiamare risveglio o comunque a cercare delle conferme differenti da quelle che la società ti offre e a cercare di toglierti da un sistema dentro il quale scopri di non stare bene.
Ah sì. Beh, un po' da questo punto di vista, come ci diceva Ivan, no? Forse il danno potrebbe essere lo scoprire di non stare bene, perché il bene, la ricerca di quel mi piace che dicevamo prima, paradossalmente potrebbe anche non darci questa sensazione di non stare bene, però sostanzialmente sì, è solamente perché viviamo molto spesso in un'illusione.
Cioè, sì, siamo... cioè, gran parte... delle dispute, delle lotte sono per qualcosa che riguarda la competizione, che non è solo in ambito materiale, ma anche la mia idea migliore della tua, quello che dico io è giusto e tu hai torto, tu hai ragione, qualsiasi tipo di contratto abbiamo fatto, no? Basato proprio sulla sfiducia che nutriamo uno nell'altro, quindi anche i rapporti sentimentali, anche il matrimonio deve essere regolamentato da un contratto, perché la fiducia è andata a quel paese, non ci si fida più nemmeno tra amanti, nemmeno tra innamorati, e quindi bisogna mettere le cose per iscritto in modo che sia tutto legale, tutto... Credo bene che siamo confusi anche sul sesso, perché poi alla fine anche questo stato di confusione, secondo me, potrebbe essere il famoso danno di cui parlava Ivan, quello che ci può magari aiutare a fermarci rispetto a tutto questo brusio che c'è di intorno a noi, tutto questo dover essere alla così qualcosa, di dover essere sempre all'altezza di ed indagarci e lasciando un po' da perdere quelle che sono la violenza con cui i sensi ci proiettano fuori, fermarci rispetto a questi sensi esteriori e cercare un po' qualcosa di interiore. Ovviamente se guidati sarebbe molto meglio.
Sicuramente sì. Eccoci qua, state ascoltando gli Altronauti su Radio Cooperativa con Iapos e Mel.
Sì, per 30 secondi io e Iapo ci siamo confrontati sulla difficoltà abbastanza comune che stiamo provando in questo momento, ed è proprio la difficoltà di parlare di questa schiavitù senza proiettarla, come siamo stati abituati a fare, all'esterno, no? Cioè riconoscendo noi come gli stessi fautori di questa schiavitù. È complesso a livello proprio di organizzazione mentale. Abbiamo, adesso siamo qua che ci guardiamo negli occhi, ogni tanto ci guardiamo come della serie mettiamo la musa, facciamo la pausa, mettiamo una musica, perché c'è una difficoltà proprio a condurre il pensiero in maniera lineare, a trovare le parole giuste che non siano magari offensive o che non siano così magari troppo forti nei confronti di qualcuno, però non ci va nemmeno di scendere a compromessi e di non riconoscere che siamo noi gli schiavisti di noi stessi. Dico bene, Iapo?
Ma sicuramente sì e no. Allora, nel senso che come tutte le cose se ne può parlare, poi l'aspetto è sempre quello di poterle vivere, di poterlo riconoscere. Sì. Sicuramente il senso di una trasmissione è quello di poter dare un messaggio e quindi poter dare un messaggio, e sapendo che poi ci sono molte persone che hanno sensibilità molto diverse che possono ascoltare, e quindi poter dare un messaggio e portare una testimonianza allo stesso tempo, però senza recluderci unicamente nel nostro mondo, che è esclusivamente un mondo molto selettivo, perché chiaramente diciamo darebbe la possibilità solamente a pochi di poter comprendere quello che stiamo parlando. Quindi è sicuramente utile poter vedere la nostra esperienza, allo stesso tempo però portare delle analogie è altrettanto utile, perché dà modo di poter allargare il ventaglio.
Mamma mia, adesso hai usato un termine selettivo e ovviamente per associazione sono andata indietro nel passato e ho visto quanto difficile per me è stato l'impatto con questo termine selettivo, perché facendo parte di un certo tipo di società molto selettiva, quanto difficile è stato rimanerci dentro, quanti compromessi, quante difficoltà, quanta sofferenza, quanto poco mi apparteneva poi un determinato stile di vita. Quanto era selettiva, quanto è selettiva e diventa selettiva la modalità con cui sei costretto a vivere per ignoranza, senza nessuna conoscenza, senza nessun sostegno, senza nessun aiuto, senza nessun conforto interiore. Posso dire così. Quindi adesso mi sembra molto più selettivo il mondo fuori che questo mondo di cui magari parliamo noi, che si avvale di una conoscenza antica e che fa indagini su se stessi, che studia determinati testi e che legge determinate letture. Quanto poco selettivo è, perché non richiede tutto sommato niente.
Sì, sicuramente è così. Non è selettivo quello di cui stiamo parlando, però diventa selettiva la trasmissione, questo intendevo, nel senso più restringi il campo, più inevitabilmente poi diventa, più che altro sono forse selettivi gli ascoltatori, nel senso questo intendevo, ma ovviamente non è questo il tema della trasmissione. Il tema della trasmissione è quello di poter parlare di questa follia, sostanzialmente, che è una follia che molti spesso possono vedere all'esterno, perché sicuramente anche gli esempi che faceva Dennis prima, no, di alcune tipologie particolari che noi potremmo definire follia, ma in realtà molto spesso questa cosa evidenzia a livello sociale, attraverso alcuni, quella che è una condizione che viviamo, ed è forse un bene che si possa evidenziare, perché dà la possibilità ad ognuno di poter fare i conti con se stesso, quindi di poter vedere, anche come dicevi tu, la differenza tra l'avere acquisite delle nozioni, delle cognizioni, e invece poter poi di fatto metterle in pratica, poteva anche riconoscere delle condizioni che si vedono all'esterno, riconoscerle poi dentro di sé.
Sì, in primo luogo però dobbiamo vedere e riconoscere i confini della prigione in cui ci troviamo e soprattutto ammettere di essere in prigione. E allora la prima cosa che ti può far ammettere di essere in prigione è che se hai una certa età e ti guardi indietro, puoi magari vedere che sei impattato nella stessa situazione, magari solo con attori diversi o contesti diversi, ma che ti ha prodotto lo stesso risultato, le stesse sensazioni, le stesse emozioni, gli stessi turbamenti, ci ha impattato più volte nel corso della vita. E quindi già questo potrebbe essere un loop in cui uno si riconosce e che ti dovrebbe far pensare magari che puoi essere schiavo di un determinato funzionamento, oppure quando ti svegli la mattina, a volte capita con un pensiero ossessivo dal quale non riesci assolutamente ad allontanarti, non hai proprio gli strumenti e anche questa è una forma di schiavitù.
Eccoci in diretta, sono le 13:20, state ascoltando Radio Cooperativa, la trasmissione degli Altronauti, e ci è arrivato un messaggio da un ascoltatore che si firma Herni da Bastia, che scrive: Buongiorno, ammettiamo che lo stato delle cose dell'uomo sia come lo evidenziate. La domanda che pongo è: perché se l'uomo è schiavo dei suoi pensieri non se ne accorge? E com'è possibile che 8 miliardi di persone in larga parte viva in questo incubo? Grazie.
Ecco, bellissima domanda. Come rispondiamo, Iapo? Perché è proprio la difficoltà che ho notato verificarsi in me seduta stante. La difficoltà a riconoscersi anche in avvicinamento all'uscita di questa prigione. Non dico fuori, ma in avvicinamento. La paura che fa, non lo so, perché 8 miliardi di persone, perché funzioniamo, credo, con una mentalità che prevede anche qualcosa di collettivo e che a livello, diciamo, globale informa come una corrente di pensiero che informa, tutti verso, alla ricerca, diciamo, della sopravvivenza e del benessere, diciamo così, no? Di uno stato di benessere. Come questo stato di benessere ti viene descritto possibile, può essere anticipato e, quando hai 7 anni più o meno ti hanno già ben istruito su quale può essere questo stato di benessere e poi funzioni. Come un meccanismo, la natura si è garantita la sopravvivenza della specie umana in questo modo, quindi ogni funzionamento ben rodato si autoperpetra e senza problemi di sorta continui a tenere in atto le stesse cose. Quindi, che diceva il messaggio poi all'inizio, che l'ho dimenticato?
No, diceva appunto, si chiedeva, diceva, mettiamo che lo stato delle cose dell'uomo sia come lo evidenziate, la domanda che pongo è: perché se l'uomo è schiavo dei suoi pensieri non se ne accorge? Com'è possibile che 8 miliardi di persone in larga parte vive in questo incubo? Grazie. Ma prendiamo l'ultima telefonata di oggi. Pronto?
Ciao Iapo, sono ancora Denis. Posso
Ciao.
dire
Sì,
una
certo,
brevissima
va bene.
replica? Posso?
Sì.
Ecco, il problema dal mio punto di vista è sempre quello che se sia determinante la colpa del soggetto o la irresponsabilità del sistema. A questo non mi viene mai data una risposta. Dico soltanto una cosa a proposito dell'acqua, che sembra una cosa banale, ma secondo me non lo è. L'acqua viene definita come un bene pubblico, alcuni la definiscono come bene privato, ma la maggioranza come un bene pubblico. L'acqua esiste da sempre come la materia, no? E non può essere classificata, non può essere irrigimentata, non può essere gestita da chiunque, né da sistemi, né da stati, né da individui, né da perché senza l'acqua non si può vivere. L'acqua irrigimentata, l'acqua bloccata, l'acqua concentrata nelle dighe, negli acquedotti, negli invasi, no? Che non l'uomo, ma la scienza ha deciso di poter gestire. E dico un'ultima cosa, l'acqua nelle bottiglie di plastica, i milioni di metri cubi racchiusi, carcerati dentro la plastica, ma ci rendiamo conto che qualcuno sta decidendo della vita stessa, perché l'acqua è vita. Allora, se si decide che l'acqua deve essere concentrata, deve essere carcerata, deve essere messa dentro addirittura nella plastica, allora non si può più parlare dell'individuo che è egoista, che è cattivo, che è violento, che perché allora
va bene, grazie. Ciao. Dennis, ho capito.
Statemi bene, ciao.
Ciao, grazie altrettanto, buona giornata. Beh, allora sicuramente è una metafora forse dell'astrazione della realtà da cui viviamo. D'altra parte c'è da dire che giustamente anche noi parliamo di molte cose che riguardano noi stessi, in questo senso della trasmissione, e dall'altra parte, come dicevamo prima, bisogna però anche partire da alcune cose concrete che riconosciamo fuori di noi, perché alla fine la stessa esperienza al centro con l'insegnamento di Hermes è partita per noi con le cose concrete da fare, non è... E da lì poi siamo partiti, esatto, a noi stessi, esatto. E quindi anche l'esempio che ci ha fatto Dennis sicuramente...
Sì, sicuramente va benissimo. Il sistema è comunque fatto di soggetti, quindi alla domanda che poneva Dennis non c'è in realtà una vera risposta, perché è 50-50, sì. La colpa e la palla è di nuovo al centro, quindi il sistema è fatto di soggetti, i soggetti fanno un sistema e poi il sistema rifà i soggetti e quindi la schiavitù rimane quella che è. E per quanto ci dicano che le bottiglie di plastica sono cancerogene, tutti ne abbiamo comprata qualcuna, tutti le abbiamo usate, magari qualcuno non ha usato quelle ma ha fatto qualche altra cosa, che ne so, ha acceso un condizionatore o comprato una batteria al super materiale inquinante, non dico niente, quindi bene o male tutti siamo complici, no? Perché siamo tutti dentro e che cosa abbiamo principalmente a cuore? La nostra sopravvivenza. E la mia sopravvivenza è sempre più importante della tua, di quella di quell'altro, di quella di quell'altro ancora. Quindi finché insomma il problema non mi tocca da vicino, tutto sommato le cose possono andare bene. C'è quella cosa dell'acqua chiusa che ho notato in me poco tempo fa, che quando questa essenza non viene in qualche modo svelata, è un po' è bello ricordarla come l'acqua stagnante di un pozzo. Quando non ti indaghi, quando non scopri niente di te, dopo un po' è come se quest'acqua diventa acqua morta, acqua ferma, un'acqua che si consuma, non lo so. Quindi non è solo l'acqua delle bottiglie, è anche il livello di acqua nostra, il livello di emozioni, di quello che manifestiamo, di quello che portiamo in giro ad essere malamente usato e malamente contenuto e stoccato.
Sì, sicuramente è così, questo si offre moltissime analogie. Invece, tornando al messaggio di prima dell'ascoltatore da Bastia, beh, io mi ricollego a quello che stavi tu dicendo in questi minuto e mezzo che ci manca prima della fine della trasmissione. Mi collego a quello che stavi tu dicendo e aggiungo che alla fine, secondo me, noi cresciamo così. Io, se non avessi avuto contatto con un insegnamento di qualcuno che mi ha notato, l'ho fatto notare la possibilità di osservare i pensieri, io non saprei minimamente che. Di poter osservare i pensieri, vivrei totalmente identificato nei pensieri, quindi i pensieri mi potrebbero attraverso le associazioni sia proiettare me stesso sugli altri, sia rivivere continuamente il passato nel presente attraverso l'associazione e ne sarei totalmente schiavo, totalmente in preda, vittima e identificato. Oggi posso dire di essere un pochino di meno perché questa possibilità. Ce l'ho avuta e un po' l'ho messa in pratica, ma effettivamente tutto dipende dal come nasciamo. Ora non possiamo dire, ma se nascessi, se mi fosse stato insegnato, è una grazia che questa possibilità, una goccia di qua,
Sì,
una goccia di là, attraverso.
c'è sempre questo, non t'ho lasciato finire, attraverso,
No, no, va bene, comunque
scusa,
possa.
è vero, c'è sempre questa voglia di far parlare questo piccolo io e di far vedere che ne sa più di qualcun altro. Che dire? Questo è svelare il funzionamento della mente umana, no? Come una scatolina. Poi, per grazia ricevuta nel corso di sempre, ci sono sempre stati degli esseri, più risplendenti, più illuminanti, sono sempre venuti al mondo insieme a noi e hanno sempre portato delle informazioni a cui chi vuole, chi sente la necessità, chi ha queste domande che lo tormentano interiormente può rivolgersi e attingere a questa conoscenza che viene sempre riproposta, riperpetrata e portata avanti da sempre, perché ci sono sempre stati Mahatma, Guru, Santi, scrittori illuminati, ce ne sono tantissimi, quindi
Sì, quindi attraverso anche parole diverse uno può attingere a diversi
quando
spunti.
dentro qualcosa chiama e qualcosa inizia a fare male, si è pronti.
Benissimo, allora concluderei con questo bellissimo richiamo. Grazie Mel. E
Prego, Iapo, grazie a te, grazie a tutti per l'ascolto.
alla prossima e vi ricordo che sul nostro blog seialtrove.altervista.org potete trovare questo testo che ci ha fatto da spunto oggi che si chiama L'umana follia. Gli astronauti vi danno appuntamento a venerdì prossimo, 26 luglio 2024, sempre dalle 12 alle 13:30 sulle frequenze di Radio Cooperativa. Ciao a tutti e buon proseguimento di trasmissione. Assapora quanto la vita ti dona e ricorda che ogni flusso che a te arriva è il reflusso che rifletti da dentro.
Thank you.